confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Ed eccoci qua, la lucetta rossa si è accesa, quindi siamo di nuovo in onda, pronti per la nostra chiacchierata confidenziale come ogni settimana. Cari italiani all'estero, oggi io ed il nostro regista Walter Martinelli vi porteremo per mano dietro le quinte di un viaggio nel tempo, un viaggio anche attraverso lo spazio, non solo attraverso il tempo. Andremo a vedere come si viveva nelle colonie italiane negli anni 30 e lo faremo insieme a uno studioso, a un giornalista, a uno scrittore che sarà in collegamento con noi dalla sua Torino. Si chiama Alberto Alpozzi. Ma iniziamo col farvi ascoltare una canzone degli anni in cui iniziava l'avventura coloniale del fascismo in Africa.
Senza papà, tu m'hai detto di mami. Senza papà, io ti ho detto di sì. Con uno sguardo pieno di nostalgia, incatenasti tutta la vita mia. Senza parlare hai compreso il mio cuore. Senza parlare m'hai svelato l'amore. Amami ancora, guardami ancora, parlami ancora così. Questo è per me
sono ancora oggi leggende, fantasie, fake news sul colonialismo italiano, perché la storia coloniale italiana è ancora oggi un argomento sul quale si scontrano diverse opinioni. Per lo più sono opinioni ideologiche. La storia e i documenti invece cosa dicono? La storia recente ha subito una damnatio memoriae basata solo sulla dissoluzione di quelle idee e di quei valori su cui si fondava la società dei primi Novecento, che ha accomunato nell'ostracismo anche opere, uomini, azioni che hanno il solo torto di essersi trovati in un dato periodo storico. Il fenomeno coloniale permeò tutta l'Europa, ricordiamolo, non solo l'Italia, per quasi 100 anni. Noi fummo anche gli ultimi a iniziare un'avventura coloniale. È necessario storicizzare, quindi, storicizzare gli eventi per riconoscere che da una data epoca ad oggi le scale dei valori sono mutate necessariamente e anche la visione del mondo ha seguito nuove morali. Una sola pagina di Bugie coloniali, il libro che ha scritto Alberto Alpozzi, che sarà fra poco con noi, con fonti e documenti alla mano, annulla decenni di retorica fabbricata ideologicamente sulla storia coloniale italiana. Per le bugie è sufficiente una parola, ma per la verità, come dice l'autore, occorrono le prove. E allora narrazioni fantasiose e menzognere, mai avvalorate da prove, hanno diffuso per anni miti infondati e fake news. Carte e citazioni sono state parzializzate e fatte aderire a strumentalizzazioni di comodo. Con una sorta di compiacimento, perfino imbarazzante per una nazione matura come è l'Italia, è stata presentata per anni un'immagine dell'Italia coloniale estranea non solo a chi la visse in prima persona, ma anche a quegli stessi popoli che dall'Italia vennero colonizzati e con i quali per decenni tutti noi vivemmo a stretto contatto. Ecco quindi, nella trasmissione di oggi avremo alcune risposte a importanti quesiti su leggende, fantasie, fake news, presentando fonti verificabili da chiunque e documenti pubblici che chiariranno alcuni dei principali dubbi sulla storia degli italiani in Africa.
Non partir, non partir. Tu sei chiuso nel mio cuore, lo sento. Quest'amore è tutto il mio tormento. Non partir. Forse tu vai lontano per cercare l'oblio. Vuoi lasciarmi senza dirmi addio. Forse tu. Che l'amore è una fiamma che brucia e divampa nel cuore, e la sua febbre distrugge e divora chi sol crede ancora nell'amore. Non partir, non partir, tu non sai quanto mi fai soffrire, lentamente mi vedrai morire. Non partir. No, non mi abbandonare. No, non mi puoi lasciare. Sento che la vita se ne andrà con te. Quel che mi vuoi dire, so che tu vuoi fuggire, forse per l'incredulo tuo cuore è vano parlare d'amore. Che brucia e divampa nel cuore. distrugge e divora, chi sol crede ancora nell'amore. Non partir, non partir, tu non sai quanto mi fai soffrire, lentamente mi vedrai morire. Non partir.
Una testimonianza diretta dell'avventura italiana in Africa ci viene data da quegli anni da una testimone d'eccezione, la diva del cinema Doris Duranti, che nelle sue memorie scriveva così: «Prima che raggiungessi i 20 anni, l'Italia fascista era pronta a conquistare l'impero alla faccia degli inglesi che ci accusavano di mangiare gli spaghetti con le mani. Si respirava l'orgoglio di essere italiani, gli uomini in divisa esprimevano una mascolinità irresistibile e credevamo in cose più grandi di noi. Faccia le valigie, Doris, che si va in Africa». La voce al telefono che mi disse così era quella di Eugenio Fontana e mi scese al cuore. Sarei stata Dabo, protagonista del primo film italiano girato nell'impero, il primo film coloniale, titolo Sentinelle di bronzo. Mamma si mise a piangere a dirotto. La mia cocchina da sola in Africa, singhiozzava. L'opera civilizzatrice del Duce non l'aveva convinta. Per lei gli abissini e i neri in generale erano misteriosi, sempre in agguato, sempre disposti a mettere i bianchi a lesso. E devo ammettere che la propaganda fascista durante la guerra d'Africa pareva fatta apposta per rafforzare i pregiudizi di mia madre. Mamma non capiva che, conquistata Addis Abeba e messo in fuga al Negus con l'ombrellino, tutto era cambiato. Il contratto prevedeva 2 mesi di lavoro. Con l'anticipo comprai vestiti e scarpe da spiaggia per me, perché Africa significava, secondo me, sabbia, e la sabbia, pensavo, è la stessa ovunque. Comprai profumi e una borsa di coccodrillo per mamma. Lei mi regalò un santino incorniciato con l'arcangelo Gabriele, mi accompagnò al porto di Napoli e mi salutò dal molo con un fazzolettino rosso finché la nostra nave, la Bananiera Roma, fu in mezzo al golfo. Gli unici passeggeri a bordo eravamo noi della troupe e il comandante, e gli ufficiali si mostrarono onorati di avere come ospiti gli attori del primo film imperiale. Fontana, benché avesse già qualche guaio con sua moglie, la cantante Gianna Pederzini, aveva fatto inzeppare le stive di prelibatezze e dei vini migliori, e credo che già allora provasse per me l'affetto che lo avrebbe portato alla dedizione assoluta. Il più distaccato nei primi giorni fu il protagonista maschile del film, Fosco Giacchetti. Rimase in cabina per oltre 48 ore. Quando si decise a salire sul ponte, lo fece come la figlia del governatore di Maracaibo nei libri di Salgari, con solenne degnazione e con l'eleganza con cui si presentava nei salotti. Di giorno in giorno la temperatura aumentava, il mare si faceva più verde, il sole scottava e apparve Massawa. Gli uomini della troupe, devo dire, non dimostrarono d'essere idonei agli onori e agli oneri del clima imperiale. Appena sbarcati presero a lamentarsi della polvere che si mescolava ai loro ruscelletti di sudore, cercarono di proteggersi i capelli incollati alle tempie con caschi coloniali e per il timore di serpenti e scorpioni si armarono di stivaloni dentro i quali i loro piedi bollivano. Parevano le caricature del colono disadattato, del borghese in pantofole sbalestrato in Eritrea. Avrebbero dato piena soddisfazione ai detrattori dell'Italia in quegli anni, se ancora ce ne fossero stati. Io, invece, coi miei sandaletti da spiaggia tipo capri, un fazzoletto di cotone in testa e i miei vestitini a pois, stavo benissimo. Alla smara, poi, dove l'aria era più fine, mi sentivo meravigliosamente e constatavo la verità di quanto avevo letto sulla Domenica del Corriere. La nostra smara era un giardino. Al tramonto si andava al mercato all'aperto, a curiosare tra le merci che l'impero offriva ben allineate su stuoie distese per terra, coccodrilletti imbalsamati, conchiglie, collane di pietre multicolori, cesti, foglie aromatiche contro la stitichezza o la diarrea, amuleti per scongiurare il malocchio e filtri amorosi. E ci furono anche sorprese per me scolanti, come quando vidi in vendita la bellissima statua di una fanciulla ricavata da un tronco di baobab. E dopo questa canzone introduciamo Alberto Alpozzi, il nostro ospite che fra pochi minuti ci raggiungerà telefonicamente da Torino. Chi è Alberto? Alberto è un fotoreporter, è iscritto all'Ordine dei giornalisti del Piemonte, specializzato in aree di crisi e ha documentato e raccontato le guerre in Afghanistan, in Libano, Kosovo e la missione antipirateria in Somalia. Suoi reportage sono stati pubblicati fra gli altri da La Stampa, Il Sole 24 Ore, Il Giornale e Famiglia Cristiana. Per la tedesca Bilderfest ha partecipato, unico italiano, alla realizzazione del documentario televisivo Ustica, Tragedia nei cieli. Ha insegnato fotografia e comunicazione dell'immagine al Politecnico di Torino presso la Facoltà di Architettura dal 2010 al 2016. Dal 13 svolge ricerche storiche sul colonialismo italiano in Somalia e collabora con il mensile Storia in Rete. Per Eclettica Edizioni ha pubblicato Il faro di Mussolini, il colonialismo italiano in Somalia oltre il sogno imperiale, Viaggio nella Somalia italiana, la visita del principe Umberto di Savoia nelle fotografie ritrovate di Carlo Pedrini, e Duba, gli arditi somali all'alba dell'impero fascista. ha anche curato la pubblicazione del romanzo coloniale intitolato I prigionieri del sole, scritto da Dante Saccani, con una inedita edizione critica e senza censure.
Se tornerà la mia stella a brillar, se tornerà la tua bocca a baciar, io t'amerò di più, ti darò la mia gioventù. Se tornerà la mia stella a brillar, bimba, ricordando il nostro amore, il cuore di tuoi rapaci, baci, sogna ancora. Lieto, nel bel sogno si trastulla, culla come allora ancora un'illusione. Bimba, nel bel sogno forse arcano in vano, il cuore ti chiama e brama come un dì. Spera di vederti ancora vinta, vinta sul mio seno pieno di passione. Forse è tutta una chimera che viene la sera a inebriarmi più. Forse è solo una speranza che piano avanza, volendo illudermi ancora, bimba. Una stella tutta bianca, stanca, già si è spenta, lenta, senza ardore. Dimmi che mi vuoi del bene ancora, allora la mia stella bella brillerà.
Siamo qua, cari amici, come ho annunciato prima, con un nuovo amico, con il giornalista, reporter, scrittore Alberto Alpozzi, che quest'oggi ci porterà dietro le quinte di un mondo ai più sconosciuto o misconosciuto, come possiamo dire. Il mondo delle colonie italiane. Allora facciamo finta di chiudere gli occhi, immaginarci negli anni 30 e 40 nell'Africa italiana e di ritornare indietro nel tempo. Ciao Alberto, benvenuto.
Buongiorno, grazie e buongiorno a tutti gli italiani all'estero.
Grazie caro Alberto. Allora, noi siamo in collegamento telefonico da una bellissima città. Tu dove sei? Sei a Torino?
Io sono a Torino, sì.
In questa splendida città, allora chissà quanti italiani all'estero venuti da Torino ci saranno all'ascolto, e il nostro saluto va in particolare a loro. Io ci tenevo oggi a parlare con te per via dei tuoi lavori, dei tuoi studi, perché sai, parlando per esempio con tanti giovani, con tanti studenti, ma anche con gli studenti, diciamo, dell'altro ieri, di qualche anno fa, io ho notato che la storia coloniale italiana viene ripetuta un pochino a pappagallo. Ci sono dei, non so come chiamarli, forse pregiudizi duri a morire. E allora volevo approfondire un pochino con te questo argomento affascinante. Allora, tu fai finta di poter raccontare a noi, fingiamo, non so, di essere nel 1938. Dobbiamo partire per le colonie e allora chiediamo a te, che ci hai vissuto, che ci stai già vivendo, com'è la vita quotidiana per un uomo e una donna nelle colonie.
Allora, sì, tu hai dato una, una data, un anno anche particolare tra l'altro per il fascismo,
sì.
Perché siamo 2 anni dopo la fondazione dell'impero e 2 anni prima della dichiarazione di guerra. Siamo in un momento in cui le colonie e il consenso per il fascismo sono all'apice e gli italiani che vogliono partire oggi per le colonie, ma anche come gli italiani che volevano partire per le colonie ieri,
sì,
oltre che nel 1938, quindi anche ai primi del Novecento, avevano innanzitutto bisogno di un lasciapassare, avevano bisogno delle autorizzazioni che venivano date dalla prefettura, di un passaporto speciale,
sì,
e soprattutto dovevano garantire di avere i mezzi per poter andare nelle colonie. Questo è un fatto molto importante perché bisognava garantire di avere dei professionisti e delle persone che potessero investire nelle nuove terre.
E sostentarsi quindi, certo.
Sostentarsi, non dovevano essere un peso per lo Stato e non dovevano essere assolutamente un peso per la colonia, perché le colonie erano già dei luoghi nei quali lo Stato stava investendo ingenti somme di denaro. Grandi investimenti vennero fatti nella speranza di un ritorno economico. Solo uno stolto oggi potrebbe pensare che una nazione faccia degli investimenti di denaro con un ritorno economico nel giro di 3, 4, 5 mesi o anche solo degli anni. Quindi quando sento per esempio dire che nelle colonie furono buttati dei denari è una falsità, cioè nel senso, mi correggo, formulo meglio la frase, è falso pretendere, è sbagliato pretendere che in pochi anni gli investimenti fatti da una nazione che deve avere una visione del futuro, una programmazione che va di decenni
molto
in
ampia,
decenni,
certo, molto
avessero
ampia.
Potuto dare una rendita. Questo non è avvenuto perché nel 1940 è stata dichiarata la guerra è stata perduta e tutto quanto era stato investito all'epoca nelle colonie è andato perdesi e poi successivamente da quello che è stato poi la decolonizzazione. Tornando al discorso precedente che non ho terminato, mi avevi detto essere uomo e donne nelle colonie. Ho parlato di passaporti, ho parlato di permessi speciali per andare nelle colonie,
sì,
ho parlato di denaro e di avere degli investimenti, ma venivano anche seguiti dei corsi speciali e specializzati anche per le donne che dovevano andare in colonia.
Ecco.
Perché all'inizio, per esempio, le colonie erano principalmente frequentate da uomini,
sì,
da funzionari coloniali, da militari, da politici. Solo gli alti funzionari venivano all'inizio seguiti dalle famiglie, ma per una questione di sicurezza e per una questione anche di clima,
certo,
di alimenti,
vero,
di difficoltà. Cioè, dobbiamo anche capire che andare in certe zone dell'Africa ai primi del Novecento, ma ancora negli anni 30, era un po' come preparare attualmente la spedizione per andare sulla Luna, se non su Marte. Erano luoghi totalmente inesplorati, totalmente privi di strada, totalmente privi di comunicazioni telegrafiche, figuriamoci telefoniche,
pensa,
totalmente privi di acqua, quindi anche le esplorazioni o l'attraversare determinati luoghi, determinati deserti delle colonie dell'epoca, che potevano essere la Libia, l'Eritrea, la Somalia, l'Etiopia è stata l'ultima del 1936, era veramente come andare a fare un'esplorazione oggi di Marte.
Certo, e quindi bisognava anche per le signore, specialmente, prepararle ad avere coraggio e forse a non avere subito tutte le comodità alle quali erano abituate.
Bravissimo.
In Italia.
Bravissimo. L'Istituto Coloniale aveva redatto 2 manuali e degli appositi corsi per preparare la donna ad andare in colonia, dove venivano insegnate anche delle ricette speciali per cucinare il pranzo e la cena.
Bellissimo.
Utilizzando i prodotti locali. Veniva anche spiegato e insegnato come sfruttare e riutilizzare qualunque tipo di materiale da creare delle sedie, dei tavoli, delle piccole librerie, delle dispense. Quindi c'era già una sorta di riciclo, di riutilizzo derivato da tutto quello che poteva essere il materiale anche di imballaggio che arrivava nelle colonie tramite piroscafi. Quindi questa è anche una cosa abbastanza moderna, se vogliamo, no? Dal,
certo,
punto di vista, visto che oggi si parla molto di green, di riutilizzo.
Bravo.
Di risparmio sia dei materiali sia dell'energia, questo,
sì,
era già stato fatto negli anni 20 e negli anni 30 nelle colonie.
È vero, e vedi che tutto torna, no? Corsi e ricorsi della storia. E quindi possiamo anche dire che l'avventura coloniale italiana, e tu correggimi ovviamente se sbaglio, non era solo proprio un'avventura così da prendere sotto mano, da prendere sotto gamba, era una cosa studiata anche dal punto di vista scientifico, sociale e economico.
Assolutamente, soprattutto scientifico, perché come ogni missione prima veniva realizzata una missione scientifica, quindi erano prima gli esploratori seguiti da scienziati, da medici, da militari e da cartografi che andavano a visitare i luoghi nei quali successivamente venivano poi portati i civili o nei quali successivamente, come poteva essere stato il caso dell'Etiopia, venivano poi portati i militari per delle conquiste.
Certo.
Quindi nulla era lasciato al caso. Ricordiamoci che siamo i primi del Novecento, non siamo nei nostri anni, le comunicazioni erano totalmente diverse. Le prime linee aeree per l'Africa furono impiantate negli anni 30 dagli italiani. Prima si arrivava solamente coi piroscafi, quindi i viaggi erano anche molto lunghi, gli approvvigionamenti erano molto difficoltosi. Nulla era lasciato al caso e soprattutto, come ti sei anche corretto nella domanda, quell'avventura è anche un modo, io ritengo, denigrativo che spesso viene utilizzato per definire quello che è stato un periodo storico che riguardò il mondo occidentale, il mondo europeo, indubbiamente il mondo bianco, quando guardarono all'Africa. Quindi un altro distinguo molto importante da fare è che il colonialismo non riguardò solamente l'Italia e ancor meno non riguardò solamente il fascismo, ma fu un'epoca innanzitutto molto più lunga della vita del fascismo, che durò solamente 20 anni. Vero. E l'impero solamente 5, dal 36 al 41, mentre il fascismo dal 22 al 41. Il colonialismo in Italia era iniziato già a metà 800, per altre nazioni come la Francia, l'Inghilterra, il Belgio, soprattutto anche il Portogallo, era iniziato ancora prima, già a fine 700, primi 800 avevano guardato all'Africa. L'Italia arrivò ultima, arrivò dopo, per un semplice fatto: l'Italia non esisteva prima del 1861.
Bravissimo.
Quindi l'Italia era impegnata su se stessa, sulla sua unificazione.
Storia, certo,
l'unificazione. E non appena l'Italia fu unita, aveva da guardare ancora al suo interno prima di guardare all'esterno, e per quello anche che l'Italia arrivò ultima a quella che era stata definita la corsa all'Africa.
Certo, però fece cose grandiose, cose di cui parleremo fra poco, pur essendo arrivata ultima. Io ora vorrei, sai, qua alla radio dobbiamo far ascoltare un po' di musica. Vorrei allora prendere una cosa proprio del 1938. Allora, l'anno prima c'era stato il primo film coloniale italiano che si chiamava Sentinelle di Bronzo. Ci aveva debuttato come protagonista Doris Duranti. E nel 38 fecero altri due film coloniali, uno si chiamava Equatore con Milena Penovic e l'altro si chiamava Sotto la Croce del Sud, di nuovo con Doris Duranti. E proprio da Sotto la Croce del Sud, tratto da questo film, abbiamo la colonna sonora, che è bellissima, era stata scritta da Rossellini, il fratello del famoso regista. E noi, sai, negli archivi della radio, sui cataloghi della Cetra Parlophone, abbiamo cercato il titolo di questa canzone, che è molto bella, non l'abbiamo trovato. Quindi noi chiediamo a chi ci ascolta, magari a qualche collezionista, se ci può aiutare a trovare il titolo di questa canzone che faceva da colonna sonora al film Sotto la Croce del Sud. Noi ve la facciamo ascoltare adesso, così come era, tratta dai titoli di testa e dalla prima scena del film, proprio prelevata dalla banda sonora, e poi torneremo a parlare qua insieme al nostro amico Alberto Alpozzi. Thank you.
Dolce notte equatoriale, nostalgia profonda come mare, nostalgia di te, anima mia.
E smettila con quel grammofono!
Nostalgia di te, sognata.
E dopo questa parentesi musicale tratta dal film Sotto la Croce del Sud, ritorniamo a parlare con Alberto, il nostro amico Alberto, che ci stava raccontando com'era la vita quotidiana nelle colonie in quei tempi, nelle colonie africane italiane. Alberto, io so, per esempio, per esperienza proprio di scolaro, di studente, che è stata anche un pochino semplificata la storia delle colonie, si porta dietro molti luoghi comuni e è stata anche un pochino vituperata, se mi passi il termine. Secondo te, sì, perché?
Perché? Perché la storia coloniale italiana è direttamente collegata, soprattutto l'ultimo periodo, come ho detto prima, al discorso del fascismo. Sì. Il fascismo e l'Italia hanno perso la Seconda Guerra Mondiale, di conseguenza hanno perso totalmente le colonie, e una guerra civile che è iniziata nel 1943 pare oggi non essere ancora finita, e pare che si debbano ancora dividere gli italiani come delle tifoserie.
Bravo.
pro o contro. Si parla di fascismo e antifascismo, si parla di comunisti, di anticomunisti, è tutto totalmente anacronistico, perché il fascismo è morto il 25 luglio 1943 e il comunismo in Italia di fatto non esiste, il fascismo è esistito per 20 anni, non esiste più.
Sì.
Però queste divisioni ideologiche ancora oggi vengono portate avanti, è un cavallo di battaglia che spesso batte
come un tamburo, veramente,
un martello di fatto su quel periodo, è la questione coloniale, che viene fatta solamente afferire non solo al fascismo, ma solamente al periodo della guerra d'Etiopia e quello che poi ha portato alla Seconda Guerra Mondiale.
Già.
Come hai detto, è assolutamente una semplificazione errata, e ancora peggio quando questa semplificazione viene portata all'esagerazione con degli slogan.
Sì.
Parlando solo ed esclusivamente di quello che fu durante una guerra, l'utilizzo per esempio dei gas nella guerra d'Etiopia.
Sì.
Che furono indubbiamente utilizzati, questo è un fatto acclarato ed è inopinabile.
Certo, storicamente
è storicamente certo. È però stato amplificato da una certa letteratura di parte e ideologica, il che non fa assolutamente bene né all'Italia né alla storia dell'Italia né tantomeno agli italiani.
Vero.
Così come sono state amplificate quelle che possono essere state delle azioni deprecabili ad opera di singoli, come possono essere stati personaggi tipo quello di Graziani.
Esatto.
E quello che è stato di fatto poi una guerra, che è stata poi anche la Seconda Guerra Mondiale, come è stata condotta e quello che
sanguinosa,
è successo,
certo,
nelle colonie.
Però,
diciamo che, dimmi
tu, scusami di averti interrotto,
no,
prego.
Ma, dicevo, è tutto solamente una questione di ideologizzazione, sì. Gli uni contro gli altri. La storia coloniale italiana, come ho detto prima, inizia a metà Ottocento. Per una semplificazione di buoni e cattivi, invece viene fatto afferire il periodo coloniale solamente al fascismo, come se migliaia di italiani che hanno vissuto e lavorato all'estero nelle colonie già fino all'Ottocento, primi del Novecento, fossero stati totalmente dimenticati o totalmente inutili, quando questo non è corrispondente al vero.
Non è corrispondente alla realtà, bravo, e sono contento che tu lo abbia ricordato. Vedi, tu sei molto appassionato, quindi hai studiato, hai approfondito tutto questo argomento, e so che i tuoi studi proseguono ancora, perché non si finisce mai di approfondire e di imparare, salta sempre fuori qualche nuovo documento, qualche nuova fotografia, qualche nuova testimonianza. Io invece, già da ragazzino, avevo ascoltato, parlando con la gente, le testimonianze di coloro che avevano vissuto nell'Africa italiana. Potevano essere dei signori o delle signore che c'erano nati da genitori italiani, potevano anche essere ex soldati italiani che erano ancora vivi quando io ero ragazzino, e tutti quanti, sia quelli che c'erano nati sia quelli che ci avevano combattuto e ci avevano vissuto, dicevano una cosa, dicevano sui libri di storia che ci sono adesso viene raccontata una certa epopea, una certa avventura, ma tutto si può dire tranne che l'esercito italiano fosse disumano, perché dicevano tutti quanti, sia ex combattenti, sia persone che ci abitavano, che l'esercito italiano era un esercito umanissimo e molto civile. E inoltre molti nativi di là erano anche contenti di tutte le infrastrutture che gli italiani avevano lasciato.
Sì, e questo è quello che corrisponde ancora oggi a quello che possono essere le forze armate italiane all'estero. Quello che si riconosce agli italiani è una totale diversità da tutte le altre nazioni.
Vero.
Poi che indubbiamente ci siano degli elementi negativi, questo è un fatto, ma è un fatto umano.
Sì.
Un'altra cosa importante da far comprendere a chi ci ascolta e a chi legge i libri di storia, che sia di storia sul fascismo, sulla guerra, sulle guerre italiane, piuttosto che sul colonialismo,
sì,
è che la guerra, le invasioni, parliamo anche, se vogliamo, ci mancherebbe, di stupri e di violenza,
purtroppo
non sono una cosa, non sono una cosa che ha inventato il fascismo,
certo,
sono una purtroppo cosa che ha inventato l'uomo. Da
purtroppo
quanti anni, da millenni,
purtroppo
l'uomo ha sempre fatto le guerre sono sempre state invasione e violenza,
sì.
Questo è un distinguo che volutamente non viene fatto nei libri che attualmente si fregiano di parlare di colonialismo, perché
esatto,
vengono descritti gli italiani colonialisti fascisti come gli inventori della violenza, della guerra e delle invasioni.
E cosa questo non è assolutamente vera, perché l'hanno fatto tutti, a tutte le latitudini del mondo, che siano americani, che siano europei, che siano comunisti, che siano di destra. Vediamo
ieri,
ancora
oggi e domani.
Ieri, oggi e domani, purtroppo anche domani e soprattutto oggi, perché stiamo vedendo quello che accade nel cuore dell'Europa proprio oggi. Io vorrei invitare, caro Alberto, i nostri amici ascoltatori a visitare le tue pagine per un
sì,
approfondimento su questo argomento, e poi li vorrei anche invitare a leggere i tuoi libri. Allora, parlaci un pochino prima dei tuoi libri e poi dirai dove si possono trovare, e daremo tutte le indicazioni anche dei tuoi canali social. Prego.
Allora, ma ti ringrazio, grazie della promozione e grazie agli ascoltatori che vorranno magari approfondire la storia coloniale italiana al di là di quello che sono le ideologie di cui abbiamo parlato e delle falsità che hanno e avranno già letto in molti libri. Io proprio questo discorso su cui abbiamo incentrato questa puntata consiglierei gli ultimi miei due libri, che sono due libri di approfondimento storico e documentali, che sono Bugie coloniali volume 1 e Bugie coloniali volume 2. sono due testi nei quali prendo i libri e gli argomenti, i miti, i falsi miti, spesso le fantasie, contenuti in testi già pubblicati e noti e molto noti da decenni, e sui quali sono andato a verificare le note e i documenti che loro hanno utilizzato,
ecco,
facendo delle interessanti scoperte, che la maggior parte delle volte i documenti che hanno citato sono stati mistificati, che molte volte i documenti che hanno citato non corrispondono a quanto poi è stato riportato.
Vero.
E soprattutto quanto molti slogan siano stati totalmente inventati e siano privi di fondamento. Gli ascari non erano pagati. Gli ascari, per chi non lo sapesse, erano gli indigeni appartenenti alle truppe coloniali italiane. Da quella degli ascari obbligati ad andare a piedi nudi per svilirli, a sciocchezze come gli italiani schiavizzarono gli indigeni in Somalia, basandosi anche magari su delle relazioni totalmente
sbilanciate,
mistificate,
certo,
e tagliuzzate a dovere. Quindi io suggerisco Bugie coloniali 1 e 2, primo per andare a verificare, il lettore potrà verificare quanto io dico nei miei testi, basandomi sui testi di altri, e potrà verificare se sono io che dico il falso o se quelli che sono oggi considerati dei mostri, ma mostri io lo userei in
un'accezione negativa,
mostri sacri della storia coloniale italiana, e dire chi sta mentendo, perché io sono anni che mi occupo di colonialismo, mi occupo di storia, e ho subito diverse censure, non mi si permette di presentare i libri, mi vengono tolte le sale, mi vengono tolte mi viene tolta la parola, ma mai nessuno ancora oggi, dopo tanti anni, è stato in grado di commentare nel merito e indicare una riga, una pagina, un titolo, una parola contenuta nei miei libri che dimostri che io abbia volutamente falsificato dei testi, dei documenti o delle fonti.
Certo, anche
ma è quello che invece io ho fatto riguardando gli autori che ancora oggi vengono portati ad esempio per poter parlare di storia coloniale italiana. Ecco, quindi io suggerisco gli ultimi miei due libri, che sono Bugie coloniali 1 e Bugie coloniali 2.
Anche
questo
perché
sicuramente
tu in questi tuoi due libri lanci una specie di sfida al lettore. Perché tu fai una domanda, dici: la storia è esposta con i fatti ma non celata con le opinioni, quindi crederai ancora solo in ciò che vuoi credere quando avrai finito di leggere questi libri? Vedremo. Questa è una grande sfida anche per allenare un pochino l'onestà intellettuale e l'onestà mentale di tutti quanti.
Bravo.
Senti, allora le tue pagine social, caro Alberto, quali sono?
Allora, io inizierei principalmente con quello che è il sito web mio che gestisco, nel quale pubblico articoli, ed è italiacoloniale.com.
E ti chiedo,
poi ti
là su quel
il mio canale Telegram,
sì,
che è Italia Coloniale.
Sì.
E su Facebook, dove appunto ormai è molto difficile riuscire a fare informazioni e dare notizie, pubblicare link senza essere bloccati, bannati, cancellati, denunciati.
E beh, c'è il pensiero unico, no? Viva la democrazia, c'è il pensiero unico dappertutto.
Viva la libertà,
cosa vuoi fare?
Viva il dialogo. Cioè, per la democrazia, vabbè, questa non esiste, lo sappiamo, solo chi mente a se stesso fa finta di credere che esista una democrazia, ma al di là di questo, la libertà di opinione mi pare che dovrebbe essere garantita, invece non solo non è garantita, ma non piace a chi non ha strumenti e non ha la verità dalla sua per poter ribattere a quanto io pubblico,
certo,
perché il concetto è questo.
Bravo.
Dimostratemi, documenti alla mano, come io ho fatto, che quanto scrivo sia falso.
Bravo.
E io questo lo ripeto, lo dico e lo chiedo ogni volta. Io non scrivo, non pubblico opinioni come la maggior parte dei libri che ho visto. Io riporto dei documenti presi dagli archivi, riprendo delle fonti, riprendo anche dei testi di altri che sono andato ad analizzare e studiare, sì, e li ripubblico in maniera organica, senza la mia opinione, senza il mio commento, soprattutto senza aggettivi, e questa è la cosa importante.
Bravo, bravo. Sì.
Grazie, speriamo che ripaghi questo modo di fare storia. Su Facebook si possono cercare delle mie pagine, che possono essere per esempio L'altra faccia del colonialismo, Coloni, Romanamente l'Italia in Africa, Eritrea l'architettura italiana, Faro Francesco Crispi.
Certo.
Ecco, queste possono essere delle pagine che si trovano agevolmente su Facebook, finché funzionano, finché non mi vengono chiuse. Per esempio, la pagina Italia Coloniale su Facebook non esiste, sì, perché è stata chiusa.
Esisteva.
E non ho potuto riaprirla perché ormai è stata bannata e lo stesso nome non viene più accettato dal sistema.
Esisteva, però sulle tue pagine, sul tuo canale Telegram e sul tuo sito, tutti coloro che volessero avere informazioni sulle tue pubblicazioni, che ricordiamolo non sono solo questi ultimi due libri che tu hai citato, potranno averle, potranno scriverti direttamente, tu darai tutte quante le informazioni. Allora io adesso intanto ti ringrazio perché sei stato gentilissimo e sei stato illuminante in questa ora di trasmissione, e lascio il microfono a te perché vorrei farti salutare tutti gli italiani all'estero. Prego.
Con molto piacere, io saluto soprattutto tutti i lavoratori, principalmente i lavoratori italiani che vivono e lavorano all'estero, che siano in Africa piuttosto che in America, in Australia, in Asia, in qualunque parte del mondo, perché gli italiani, e la storia ce lo ricorda, e chi ha vissuto e lavorato spalla a spalla con noi ieri come oggi lo sa benissimo, sì, gli italiani hanno in ogni caso un grande cuore e un'onestà che altri non hanno. Quindi saluto tutti, vi ringrazio per avermi ascoltato, e io spero presto che molti di questi italiani, molti lavoratori, possano tornare e vogliano e decidano di andare a lavorare in quelle che sono le nostre ex colonie, che sono la Libia, l'Eritrea, l'Etiopia e la Somalia, perché principalmente sono i paesi nell'Africa nei quali sono in minoranza gli italiani che lavorano all'estero.
È vero, non ce ne sono più, ne parlavamo prima durante una pausa musicale, e tu mi dicevi che sono proprio gruppi sparuti, non ce ne sono più là in quelle terre,
no,
per via appunto delle restrizioni politiche e della vicenda appunto sia politica che culturale che c'è stata. Ma noi adesso avremo anche, caro Alberto, e qua farai un sorriso, abbiamo anche una piccola comunità italiana a Dubai. Chi dobbiamo salutare noi a Dubai? Abbiamo ragazzi, voi non lo sapete, voi che ci ascoltate, ma abbiamo un amico nostro, un amico mio e di Alberto, che guardate, è una bella figura, perché è un aviatore poeta, è vero? Come si chiama?
Si chiama Francesco Balbo, il comandante Francesco Balbo.
Il comandante Francesco Balbo, che è uno degli italiani a Dubai, che vola nei cieli di tutto il mondo e che ci ascolterà in questo momento. Quindi da parte di Alberto e da parte mia, caro Francesco, un saluto dalla tua Italia lontana che non ti dimentica mai. Grazie Alberto, grazie di tutto, e speriamo di risentirci presto. Ciao Alberto.
Buongiorno, buongiorno a tutti e buon lavoro.
sotto il cielo di Singapore, in un sogno di stelle d'or, è nato il nostro amore. Mai lui, se ti penso non so scordar, che una sera fra cielo e mar, tu m'hai rubato il cuore. Chissà se un giorno ritornerò, chissà se ancora vivrò quell'ora accanto a te, ma in lui, sotto il cielo di Singapore, in un sogno di stelle d'or, è nato il nostro amore.
Signore e signori, abbiamo così terminato il nostro viaggio confidenziale dietro le quinte del colonialismo italiano e dei suoi colori e delle sue tradizioni. Se vorrete, ci risentiremo fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete. Nel frattempo, io e il nostro regista Walter Martinelli vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi che verranno dopo di noi. Un abbraccio a tutti, ciao!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic. Magic.